Allora, noi abbiamo, come conseguenza delle della presenza delle regioni ordinarie e speciali, da immettere nel sistema una serie di norme, di atti ponte, di statuti speciali, di statuti regionali, le leggi regionali, e i regolamenti regionali. Statuto ordinario, legge regionale, regolamento regionale. Gli statuti speciali sappiamo essere leggi costituzionali. Sono leggi costituzionali, sono approvati o modificati con la procedura tipica della revisione costituzionale. Adesso c'è una proposta di modifica della norma costituzionale per dire che c'è una proposta della regione, perché attualmente la regione è assente formalmente dal procedimento, procedimento deciso dallo Stato, che unilateralmente decide qual è lo statuto della regione speciale. Non si è mai svolto così, perché vi dicevo che 4 dei 5 statuti erano precedenti e comunque garantiti da procedure complesse, d'accordo con l'Austria, l'accordo già raggiunto per lo statuto della Sicilia e così via. Quando si fece lo statuto del Friuli Venezia Giulia ci fu un'iniziativa della regione, la regione fu consultata e così via. Però sono attualmente delle semplici leggi costituzionali, con una particolarità, introdotta con legge costituzionale a seguito della riforma del 2001. Che cosa è accaduto? È accaduto che, come adesso vi dirò, la riforma di questi anni è stata una serie di leggi costituzionali di riforma, ha dato alle regioni ordinarie una completa autonomia statutaria. Le regioni ordinarie fanno i loro statuti, nei loro statuti scelgono anche la loro forma di governo e anche il loro sistema elettorale. Era possibile immaginare che le regioni ordinarie avessero autonomia statutaria, mentre le regioni speciali, particolarmente autonome, fossero bloccate dalle scelte dello Stato? No. E allora che cosa è successo? È successo che con legge costituzionale si è detto che una parte degli statuti è soggetta a riforma con legge regionale. Con legge regionale rinforzata. Guardate che è una cosa abbastanza curiosa, non inedita, ma curiosa. Noi abbiamo una legge costituzionale che può essere sostituita, modificata, dalla legge ordinaria. Non in tutto, ma in una parte. Lo statuto comprende sia l'organizzazione della regione, come si elegge il presidente della regione, chi sono gli assessori e così via, quanti sono i consiglieri, eccetera, sia le competenze della regione speciale. Perché ogni regione speciale c'è il suo elenco di competenze diverso dal 117. Allora si è detto, per quanto riguarda l'organizzazione delle regioni, le regioni speciali possono con legge modificare ciò che disposto nello statuto, benché lo statuto sia legge costituzionale. È una legge costituzionale che diventa cedevole e insostituibile con legge ordinaria. Con legge regionale. Non è una legge ordinaria, è una legge regionale non ordinaria perché è una legge rinforzata, ossia passa per un procedimento che è simile a quello della revisione costituzionale. Ci vogliono due delibere, ci vuole la maggioranza assoluta, ci vuole una pausa tra una delibera e l'altra, ma la delibera è fatta dal Consiglio regionale, cioè dell'Assemblea elettiva della regione. È cotta tutta la regione fa la sua procedura, approva la sua legge cosiddetta statutaria, fa passare il tempo necessario, la riapprova, è richiesta solo la maggioranza assoluta, a questo punto la pubblica, scatta il tempo dei tre mesi per chiedere il referendum, se il referendum non è chiesto, se il referendum vincono il sì, la legge entra in vigore e sostituisce quella parte dello statuto, per cui la pezza di legge costituzionale viene sostituita dalla legge regionale. Capite il meccanismo? Gli statuti regionali delle regioni ordinarie sono invece delle leggi regionali rinforzate e quindi sono simili a queste qua. Anche lo statuto della regione ordinaria deve essere approvato dall'assemblea elettiva, ci vuole la maggioranza assoluta, ci vuole la pubblicazione con la pausa di riflessione per chiedere il referendum, ci può essere il referendum, così. Anche questa è una legge rinforzata, è una legge regionale, ma la legge regionale è rinforzata, che ha una procedura particolare. Tra l'altro si è proposta il controllo preventivo della Corte Costituzionale, cioè il governo può impugnarla alla Corte Costituzionale prima che entri in vigore, bloccandola. Cosa che è successo adesso con il TAM, con i statuti di tutte le regioni del centro-sinistra, perché ora hanno centro-destra ed è bloccato il tempo. Le due leggi sono praticamente assimilate, hanno anche più o meno le stesse ambiti di competenza, solo che una va a sostituire la parte dello statuto speciale della legge costituzionale. Adesso non entro nei particolari di procedure, eccetera, perché sono queste cose. In parte sono sul manuale e in parte chi vuole sta sul diritto regionale. Che sono cose un po' complicatine. Allora, vedete, nell'ambito del sistema delle fonti regionali, noi cominciamo a vedere che c'è la legge regionale, ma ci sono anche leggi rinforzate regionali. Queste leggi rinforzate regionali hanno una posizione superiore gerarchicamente alle leggi regionali. C'è gerarchia. Ovviamente c'è gerarchia nei statuti speciali perché sono leggi costituzionali. Leggi costituzionali, la legge statutaria rinforzata è sotto le leggi regionali. Perché le leggi regionali sono illegittime se vanno contro lo statuto. Sia esso speciale che ordinario. Mentre i regolamenti regionali sono ovviamente sotto nella struttura gerarchica alla legge regionale. Questo è ovvio, qui c'è una certa somiglianza, no? Una certa analogia tra le due strutture. Vediamo la concorrenza tra fonti statali e fonti regionali. Allora, a livello di statuti la concorrenza è minima, ci sono dei problemi. Nel senso che gli statuti devono rispettare le norme costituzionali, devono rispettare le norme costituzionali. Però, da questo punto di vista, c'è il limite della Costituzione, non è un grosso problema. Anche per regolamenti non c'è un grosso problema. La concorrenza finisce con scaricarsi tutte sul rapporto tra legge regionale e legge statale, cioè sul problema di competenze statali esclusive concorrenti e come giocano in relazione alle leggi regionali. Tralascio di parlarvi dei problemi di fonti delle regioni speciali perché è ulteriormente complicato. Parliamo delle regioni ordinarie, perché questo schema è lo schema del 117. Allora, nel 117 c'è un elenco di materie di competenza esclusiva dello Stato e un elenco di materie concorrenti. Vi do qualche esemplificazione. lo Stato è legislazione esclusiva nelle seguenti materie: politica estera, rapporti internazionali dello Stato, immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, difesa e forze armate, moneta, organi dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, stato civile, anagrafi, giurisdizione, norme processuali e così via. Vedete, io non pretenderò mai che voi conosciate l'elenco delle materie, anche perché come vedremo non ha un grandissimo significato. Quello che mi interessa è che apprezziate la tecnica di costruzione di questi elenchi. Perché, lo sottolineo, perché sulla base di un elenco era formulato anche il vecchio 117, quando il 117 diceva le leggi regionali sono competenti per le seguenti materie, cominciare a mettere dentro turismo, industria bordiera, commercio, eccetera, commercio non c'era, sono fiere mercati, basava la separazione di competenze su un elenco di materie. E questo elenco di materie era fatto tramite etichette. Come se noi costruissimo su uno scaffale in cucina lo scaffale delle specie, baguette composti con una giolana, timo, prima che si usassi, colorante e così via. Sono scatoline con delle etichette. Sull'etichetta si mette l'immigrazione, sull'altra si mette l'anagrafe e così via. Questo è il primo problema, primo grossissimo problema. E quando hanno fatto la riforma del 2001, preparata tutto un lavoro di ben 4 anni, tutti, dico tutti, si disse, attenzione, non vi riprovate a fare gli elenchi di materia. Non pensiate che si possa governare il rapporto tra due legislatori con i vasetti delle specie e con le varie etichette. Perché le etichette non significano niente. Non è che si riesce a etichettare i vasetti pensando che automaticamente i problemi si infilano dentro nei vasetti. Ma qui c'è un problema che si chiama immigrazione. Certo che c'è un problema che si chiama immigrazione. Il problema che si chiama immigrazione c'è una parte che probabilmente è proprio nel vasetto, i flussi degli immigrati, quanti possono arrivare, come si espellano, dove si richiudono, si fermano obbligatoriamente e così via. I provvedimenti che si assumono, eccetera. Ma poi intorno c'è un problema di immigrazione. Allora, quando si deve costruire una scuola islamica, o quando si deve costruire una moschea, o quando si deve costruire alloggi popolari, o quando si deve dire chi ha accesso alla sanità, ai servizi sanitari e chi no, parliamo da poco, chi ha accesso alla scuola pubblica e chi no, chi ha accesso alle provvidenze per la scuola pubblica e chi no. Tutto questo cambia la materia di immigrazione. Capite che il problema immigrazione è un problema che si diffonde su tutto il piano dei rapporti sociali, nessuno escluso, e non è pensabile che questo stia dentro di un vasetto, il vasetto della lampada di Aladino. Non è pensabile. I problemi non sono riducibili a vasetti. Ne prendiamo un altro? Ambiente, tutela dell'ambiente. Esiste un vasetto in cui sta dentro la tutela dell'ambiente? Domani vi parlerò della tutela dell'ambiente come esplosa a livello comunitario, perché è istruttiva come pagina di storia giuridica. Ma voi pensate che l'ambiente riguarda lo scarico delle auto, il riscaldamento delle case, gli OGM nell'agricoltura, gli ormoni nella coltivazione, l'allevamento dei polli, cambiamo settore, le acque pubbliche, la lucinaggine nell'Adriatico, il taglio dei boschi. Non c'è nessun profilo della nostra vita attuale che non tocchi l'ambiente. Allora se noi pensiamo che con la aspirapolvere tiriamo su tutti quanti le briciole che troviamo nell'ambiente, questo vasetto è il vasetto che contiene l'intero ordinamento giuridico. C'è qualcosa che riguarda l'energia che non abbia un impatto ambientale? No. Dalla produzione idroelettrica all'impatto ambientale delle eliche per la produzione eolica, al tubi delle forme, è tutto ha un impatto ambientale. I rifiuti, gli imballaggi, il packaging, il commercio, i trasporti, l'inquinamento, il rumore. Non c'è nulla che sia fuori della materia ambiente. Allora, Se noi pensiamo di etichettare una materia come ambiente, abbiamo messo un'etichetta senza raso. Ma c'è, perché l'ultima tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali, quest'ultima beni culturali l'aveva imposta Walter Veltroni quando era ministro appunto dei beni culturali, ognuno ha messo la sua etichetta. Se voi prendete l'ambiente e i beni culturali avete coperto il 100% dei problemi italiani, cioè nessuno dei problemi italiani è privo di un profilo ambientale o di beni culturali. Un'altra cosa, non so, è competenza esclusiva dello Stato, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, giustissima come norma. Cioè uno dice, non è possibile che i due legislatori abbiano discipline diverse per quanto riguarda il diritto alla salute. Perché se io, Regione Emilia, di diritto alla salute, li conosco tutti, anzi, li conosco anche come una volta l'assistenza odontoiatrica, prima che la corporazione dei dentisti riuscisse a far saltare questa norma della Regione Emilia Romagna. Dico, tutta assistenza gratuita per tutti. La Regione Lombardia o la Regione Calabria dice invece l'assistenza pubblica è ridotta a zero. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che si fanno i privilegi delle persone che vanno a curarsi negli ospedali della regione più generosa, cosa è stato già visto adesso. Ma capite che questo è impossibile da gestire, perché è logico che sia competenza del centro dire ci sono dei livelli di assistenza sanitaria, di assistenza scolastica, di assistenza, che so io, all'accesso alla casa e così via, che sono dei livelli minimi garantiti in tutta Italia, in modo che questa garanzia sia una garanzia legata al diritto del soggetto e non al territorio dove ha il diritto di vivere. Ma voi capite anche che questa competenza di per sé si dilata su tutto, perché si parla delle prestazioni che riguardano i diritti sociali e civili, perché che so io anche la sicurezza che è una prestazione pubblica, anche i tribunali sono una prestazione pubblica, sono le università che è una prestazione pubblica. Allora capite che questa competenza legislativa esclusiva dello Stato è un'altra competenza come etichetta ma senza naso, nel senso che può ricoprire qualsiasi cosa che noi guardiamo, qualsiasi fonte di spesa pubblica è coperta da questa disciplina. Capite come la tecnica di costruire etichette sia una tecnica che non esiste, non governa nulla. Queste sono norme che dovrebbero governare le parti di competenza. In base a queste norme noi dovremmo avere la certezza che una certa competenza sta in capo allo Stato e sta in capo alla Regione. Una linea di confine bella segnata in mezzo, e la Corte Costituzionale posta al giudice di quella linea di confine. Il giudice arbitro, come la fa da loro, messo sulla rete, che controlla che la gestione della zona di campo. Ma se noi invece di mettere la rete mettiamo l'etichetta senza raso, che cosa si può controllare? Nulla. Tanto è vero che il problema per cui tutti abbiamo spinto perché ci fosse una riforma del titolo quinto, tutti coloro che uno si occupano di queste cose, che sono dentro le regioni, che sono i politici regionali, gli studiosi, gli avvocati, tutti, unanimi, hanno detto bisogna riformare il titolo quinto. Il problema era semplicemente che dai 48 oggi, anzi dal 70 a oggi, perché le regioni ordinarie sono state fatte appena nel 70, si è registrato la impossibilità che un sistema di ripartizione delle competenze si basasse sulle etichette. Le etichette del 117 sono fallite come indicazione di chi avesse la competenza a fare che cosa. E siccome è fallita quel tipo di tecnologia del riparto delle funzioni, la Corte Costituzionale si è chiamata in gioco ogni giorno. Se si giocasse a pallavolo senza la rete, lo capite che il giudice farebbe la partita. Ma perché può prendere? All'alta, no? E basta. Come si fa a dire? Non se l'ha detto. L'invasione del campo, chi l'ha detto? Poi giudice è letterato continuamente a scannare un'ideale linea di separazione. L'ideale linea di separazione non è una linea di separazione. Non è accertabile, un giudice accerta le cose. Tu hai compiuto quell'atto, non hai compiuto. è un accertamento che si fa sulla realtà, sulla verosimiglianza, sulla applicabilità delle norme, sulla precisione della norma. Ma se le etichette sono etichette così fluide, voi capite che il giudice è incapace di gestire la linea di immarcazione. Quindi tutta la separazione di competenze disegnate nel vecchio 117 è saltata. Ed è stata anche questa. È entrata in vigore nel 2001, novembre del 2001, le prime sentenze della Corte risalgono alla seconda metà del 2002, ne sono uscite più di 200, ma parecchie di più di 200 ormai, erano 200 già a gennaio di quest'anno, perché saranno ormai anche 350 più o meno. 350 sentenze in pochissimi anni sono un record mondiale, ne sono più detto di quanto è uscito la prima 117, e tutte queste sentenze sono la certificazione scritta dalla Corte che questi elenchi non vengono. Non vengono, sono tutti elenchi privi di verificabilità. Questo per la competenza esclusiva, notate che dove si dice lo Stato ha competenza esclusiva, si dice che lì può legiferare solo lo Stato. C'è solo competenza dello Stato, la Regione non dovrebbe poter legiferare. Cosa che non è pensabile, perché questo vuol dire che la Regione non può fare nessuna norma che abbia attinenza all'ambiente. La Corte ha detto che questo non ha senso, perché tra l'altro l'articolo 9 della Costituzione protegge il paesaggio, ha proprio detto che una protezione dell'ambiente, nei primi articoli, dei principi fondamentali della Costituzione c'è la protezione dell'ambiente, dice la Corte che la protezione dell'ambiente è un obbligo di tutti. E quindi è un obbligo anche della Regione, la Regione non può, quando fa le sue leggi, non pensare all'aspetto ambientale, se sta facendo una legge sull'agricoltura non può fregarsi nell'impatto ambientale. Che quello possa essere una cosa dello Stato. Allora le norme ambientali sull'uso dei pesticidi in agricoltura, per esempio, sono fatte dall'agricoltura e quindi sono competenze della Regione, o sono fatte dall'ambiente e quindi sono competenze dello Stato, o fanno parte della salute che è competenza di partita. Sono cose discorsi che non hanno nessuno. Sulla competenza concorrente il discorso non è meno complicato. Questa è la competenza che aveva tipicamente la Regione nel vecchio 117. Si chiama competenza concorrente o ripartita. Diceva il 117. Le regioni hanno competenza in questo elenco di materie, anzi nelle materie qui elencate, ma nel rispetto dei principi fondamentali definiti dalle leggi dello Stato. Allora, la competenza concorrente è un meccanismo che in Italia funziona in base alla contrapposizione tra principio e dettaglio. Non è la prima volta che compare questa contrapposizione, vi ricordate? Dobbiamo fare un ripasso. Di principio e dettaglio si parla a proposito dei principi supremi della Costituzione. Le norme comunitarie possono derogare al dettaglio della Costituzione, non ai principi supremi. Siamo principi supremi, ma sono principi sono. Di principio dettaglio si parla a proposito della delega legislativa. La delega legislativa prevede che lo Stato fissi i principi di tre direttivi e poi vengono attuati con norme, si suppone, di dettaglio da parte del legislatore delegato. Di principio dettaglio si parla a proposito di riserva relativa e regolamenti di attuazione. L'articolo 17 della legge 400, lettera B, dice che il governo può emanare leggi di attuazione, di regolamenti di attuazione, di leggi che fissano i principi della materia. Riserva relativa. e quindi il metano viene fissato dal regolamento. E lì si dice, salvo nelle materie di competenza regionale. Legge 488, per cui in vigore la legge 117, aveva presente questo problema e dice dove c'è competenza regionale non ci può essere una legge di principio che rinvia al regolamento, perché il dettaglio è fatto da legge regionale. Capite? Allora noi oggi potremmo ragionare così. Dove lo Stato ha competenza esclusiva e la riserva è solo relativa o non c'è, la legge dello Stato fissa i principi e il regolamento governativo in dettaglio. Dove c'è competenza concorrente, lo Stato, la legge dello Stato fissa i principi e la legge regionale fissa il dettaglio. Vedete che praticamente l'ambito della legge regionale e l'ambito del regolamento governativo è lo stesso. Cambia il soggetto, il livello della fonte, in ragione del 117, che è nell'elenco del 117 terzo comma oggi, l'elenco delle materie competenze concorrenti, lì c'è una concorrenza tra legge di principio e legge di realtà. Il 117 già terzo comma, un lungo elenco, sono materie di gestione concorrente quelle relative della BLA, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salvagionomia e istruzione scolastiche, professioni, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute, alimentazione e così via. Una serie di etichette anche qui con relativi interessi. Per cui ci dice che materia di alimentazione esiste una serie di alimentazione. Nessuno l'ha vista. Allora, è etichettata. In materia di alimentazione c'è una competenza concorrente. Che cos'è l'alimentazione? Sì, ma quello può anche essere commercio, chi lo sa, può essere agricoltura. Cioè, un vino DOC, il DOC è protezione della zona di produzione, per cui tendenzialmente sta nel commercio, nella concorrenza, perché non ci sono comunitari, la concorrenza, se la concorrenza è competenza primaria dello Stato, la produzione dei vini e agricoltura, riguarda il commercio dei vini e etichettature, riguarda anche l'alimentazione, che per volte per l'etichettatura può essere anche di garanzia di una certa, insomma, cosa biologica. Capisce? Lei ha preso un esempio che dice, cioè, tu sommato è un esempio abbastanza semplice, ma vedi come si dico, è facile di farlo, non ha resistenza, non si lascia incasellare in pensi OGM. L'OGM sono un problema di commercio internazionale. Tutela della salute, principio di precauzione perché c'è l'aspetto della salute e dell'ambiente, è agricoltura e del commercio internazionale, ed è tutela della concorrenza. L'Europa è stata condannata di legge dal WTO perché ha delle protezioni contro l'OGM, ed è commercio internazionale. Un problema, il picco di mais transgenico è un problema che non si riesce a interpretare nessuno di queste cose. Vuole dire a casa madre, è un problema. Questo è casa madre, è un'operazione che la Corte finisce con fare. Quando c'è questi problemi dice, è prevalentemente da orientare su questa materia, prevalentemente. Ma siccome ha avventellati anche nella prima materia, allora qua si complica la questione. Insomma, che si agisce con sintesi, abbia forme di cooperazione, cioè sono complicazioni infinite, no? Siamo sulle linee generalissime. La separazione principio dettaglio significa che in materia di alimentazione lo Stato deve fare la legge di principio, ma solo il principio. Il dettaglio lo fa la regione. Principio del dettaglio rievoca genere specie. Ciò che è principio, ciò che è dettaglio, non è dato da saperlo, cioè non c'è una cartina, un test che dice lo infilo nella norma, se esce rosso è principio, se esce blu è rettangolo. No, non esiste assolutamente, non è possibile, perché certe volte delle norme molto particolari, molto dettagliate, sono norme dietro cui c'è una ratio, c'è sempre una ratio, c'è un principio. Se io dico che nell'assegnazione dei parcheggi di questa università si va per grado gerarchico, per cui professori ordinari parcheggiano prima gli associati e così via, e poi si va per età. Introduco due criteri. Poi, dopo tre giorni, introduco la norma che dice hanno precedenza del parcheggio che i portatori di handicap, anzi come si dice adesso con queste espressioni, quindi si ha universalmente abili, perché non ci sono più gli scemi, sono diversamente intendenti. Ecco, hanno precedenza e diversamente intendenti. Fate capire cosa significa. E qual è la norma di principio per le norme di dettaglio? Il principio è che se uno professore indica deve parcheggiare per primo e gli altri vengono dopo, o viceversa. Se lo Stato introduce una norma che dice in tutti i parcheggi pubblici c'è priorità a chi è diversamente abile, questa norma, la norma di principio è la norma di dettaglio. Anzi, dice che bisogna riservare almeno il 5% dei posti. Cosa c'è questa norma? È il portatore di diversamente abile. Che si fa? È una norma di principio, e quindi la regione deve attuarla con norma di dettaglio, o una norma di dettaglio per cui è illegittima perché viene resa dall'autonomia regionale? Non si sa. Non c'è la catena di suddivisione da sole, e quindi che si fa? Si va alla Corte Costituzionale, che sarà ormai in sotto i capelli, sono gli amici della Corte Costituzionale che quando ci si vede, tanto si scuola, no? Possono che perché sono questioni di questo livello. Se lo Stato nella finanziaria mette una norma in cui dice che il costo delle etichette DOC è imputato alla Camera di Commercio, faccio degli esempi cretini, ma sono anche finanziari, ne trovate di molto più cretini, che superano la mia fantasia di diversamente intendente. Che cosa è questa norma? È una norma che impone alle regioni di fare delle cose. È una norma di dettaglio, è una norma di principio. Ma non si sa. E la Corte si decide con una certa fantasia, cioè cercando di sviluppare dei ragionamenti, che sono ragionamenti in larga parte di buon senso. Nella misura in cui anch'io c'ho un potere straordinario, perché ricevendo ogni giorno almeno 50-60 mail dei miei studenti che mi chiedono informazioni sugli esami, anch'io ho un potere straordinario, ne farei volentieri a meno, e anche la Corte ne farebbe volentieri a meno. Nel senso che è un potere che è un onere, la Corte deve rispondere. Il principio del diritto del non liquet vuol dire che il giudice ha il divieto di non rispondere, di non può denegare giustizia, di fronte alla domanda deve rispondere, e che non c'è i parametri per dare una risposta in qualche modo certificabile, per cui si deve assumere l'onere, più che il potere, l'onere di motivare in maniera ragionevole, dimostrare che quello che sta decidendo non è frutto del lancio delle monetine, ma è frutto della Costituzione interpretata. Questo è il suo dovere professionale. D'altra parte, questo è il problema che stanno tutti i giudici di fronte alle leggi, che sono le leggi scritte con i piedi. Questo titolo quinto è stato scritto con i piedi. Con molti piedi, tra l'altro, sì. Una cosa anche un po' antigenica. E questo elenco finisce con essere un elenco che non riesce a governare il sistema. Siamo passati dal 117, che era un unico elenco, a un nuovo 117 che gli elenchi ne ha due, seguiti poi da una norma che dice tutto ciò che non è elencato è competenza residuale. Abbiamo una competenza esclusiva, che è una competenza dello Stato, una competenza concorrente dello Stato e della Regione, e poi una competenza residuale che è invece una competenza della regione. Che cosa vuol dire residuale? Naturalmente vuol dire che non c'è elenco. Tutto ciò che non è enumerato è competenza della regione. Per cui se domani abbiamo il problema che vivono i marziani, la marzianità, il problema che non mi cade nella casella di immigrazione, o quella ordine pubblico, e capite che è un problema. Le astronavi come si governano? Trasporti, interessante. Capite che l'insensatezza di questo meccanismo, qualsiasi problema nuovo, dovrebbe avere di fronte la squadra dei 22 legislatori che prendono dei provvedimenti. Sono parte del mondo, esiste una cosa del genere. In qualsiasi parte del mondo esiste, sì, un meccanismo magari di numerazione, lo vedremo domani, delle funzioni del centro, ma delle clausole che consentono al centro di intervenire quando è necessario che intervenga. Questo esiste in tutte le parti del mondo, compreso negli Stati Uniti, che da questo punto di vista, come vedremo domani, sono il sistema che ha più costruito la tutela della periferia contro il centro, cioè la tutela degli stati, della sovranità degli stati membri contro la federazione. Tutta la costituzione degli Stati Uniti è intessuta da questo filo. Ma il primo scontro che hanno avuto in attuazione della Costituzione americana l'hanno avuto i padri fondatori, Hamilton contro Jefferson, fu sulla questione della Banca d'America. Jefferson diceva, Banca d'America non è scritto nell'elenco delle competenze, mi piace ma non c'è scritto moneta, ma non c'è scritto banca centrale. E lì è cominciato lo sviluppo di una teoria, che la Corte Suprema poi ha certificato, dei motivi per cui il corpo centrale, lo Stato centrale, può esercitare i poteri anche non enumerati, perché c'è delle esigenze di unità che lo spingono a farlo. Non è pensabile che tutto il progresso futuro sia contenuto in un elenco e sia bloccato in un elenco. Non è pensabile, non è strutturalmente pensabile. E chi dovesse poi studiare il diritto costituzionale vedrà che la stessa Corte Costituzionale, sulla prima cosa importante che ha avuto di fronte, che è stata la legge obiettivo cosiddetta, la legge che è fatta dal governo Berlusconi per promuovere una serie di grandi opere, tra cui la velocità, la eccetera, il legge obiettivo riguardava le opere pubbliche. Elenco opere pubbliche? Non c'è nell'elenco opere pubbliche. E ovviamente, essendo un governo che stava di domenica vendendo ai padani il federalismo, da lunedì al sabato faceva la centralista, e tutto il pacchetto delle opere pubbliche, cioè un bel pezzo del bilancio italiano, lo gestiva dal centro a livello ministeriale. Allora le regioni hanno agito impugnandole. E la Corte ha dovuto venire a capo di questo nodo, cioè come dire che le opere pubbliche, non essendo elencate, non sono per loro stesso di competenza regionale. E come non sia pensabile né che le regioni affrontano i problemi delle infrastrutture da sole senza lo Stato, né che lo Stato, ogni volta che dice infrastruttura, si acciuffi tutto quanto le competenze e le azioni delle regioni. E ha fatto una sentenza, che è una sentenza criticatissima, secondo me un buon esempio di tecnica giuridica, in cui si dice, citando la giurisprudenza americana e quella tedesca, mi pare anche la Costituzione australiana, cioè tre sistemi federali, non c'è nessun sistema federale al mondo che si possa basare sul principio che le funzioni dello Stato sono solo quelle numerate e lo Stato non c'è la possibilità di agire quando ci sono esigenze unitarie. Ma dall'altra parte, se lo Stato agisce quando ci sono esigenze unitarie, ha un onere, quello di agire per concorso delle regioni. Per cui non separazione di funzioni, ma cooperazione. Non la logica, io ti metto due elenchi e tre norme e separo lo Stato della regione, ma la logica che i problemi della vita non stanno dentro nei vasi e devono essere gestiti con un tavolo di lavoro, sono cui si siede e si decide chi fa cosa. Perché c'è una logica di quello che si chiama il federalismo cooperativo e non del dualismo, cioè della separazione delle sfere. Oggi possiamo dire che siamo arrivati, e adesso chiudo sul serio, siamo arrivati a ormai quasi 5 anni, proprio adesso, di funzionamento del titolo quinto, ad aver radicalmente rovesciato il sistema previsto dal titolo quinto e sostituito nuovamente da una serie di principi di giurisprudenza costituzionale. Per cui quando si va a vedere chi è competente non si guarda più agli elenchi, ma lo posso dire anche come esperienza professionale, nel senso che se devo fare una memoria su un ricorso alla Corte non insegnerei mai di partire dagli elenchi, ma partire dagli interessi, alle dimensioni dei problemi. Ci sono dei problemi che hanno dimensione nazionale in cui tu non puoi andare a dire ma io ho la competenza esclusiva. Non glielo puoi dire perché non è credibile. Ti devi dire tu avrai pure da curare alcuni aspetti del problema, perché è un problema unitario, ma non puoi avere la scusa per cominciare a prendere tutti i soldi, a dare al ministro il potere di regolare la materia togliendo il potere legislativo e farlo senza consultarmi. Questo no. Perché vedete come la logica è cambiata. C'è una logica di scappare quei vasetti e tutte le cose che sono messe nei vasetti, a una logica in cui ci dice quella c'è scritto sui vasetti non interessa niente, c'è il conto a Montauro e discutiamo la cosa così. Dimensione un po' diversa, ma è una dimensione completamente scissa da quello che è la struttura del 117, che è tutta affidata a un principio di cooperazione e a un controllo della Corte sul fatto che la cooperazione sia esercitata, perché la Corte è sempre più chiamata non a controllare i vasetti, e loro contengono qui, ma a controllare se nelle procedure le due parti hanno lealmente cooperato oppure no. Un'ottica completamente diversa da quella scritta nella riforma.